invece proviamo a parlare di un altro degli argomenti di questo inizio di gennaio, un argomento che per la verità avevamo già anticipato, non perché fossimo preveggenti, ma perché già ce n'erano gli indizi da un bel po', ed è l'argomento dell'adozione di Starlink da parte del governo italiano. Ne avevamo parlato, e ve lo dico perché così magari se vi interessa potreste persino andarlo a riprendere, all'interno di una puntata che abbiamo fatto a fine anno, in cui parlavamo del tema della fibra in Italia, in particolar modo la puntata si chiamava La struttura di internet è tutta fibra, quella che luccica, in cui facciamo un po' l'elenco, no? Un po' delle varie tecnologie, delle varie aziende che sono coinvolte, gli aspetti di sovranità tecnologica, e nominavamo anche appunto la questione di Starlink. La nominavamo perché, e da questo partirei per cercare comunque di chiarire alcuni aspetti che mi sembra a volte non stati raccontati o raccolti in maniera non sempre chiara, per chiarire che il governo aveva già lasciato intendere che forse si sarebbe potuto ricorrere a meccanismi, diciamo tecnologie basate sui principi satellitari per risolvere alcuni dei piani. Dunque l'Italia ha un tot di piani, un po' diciamo che sono le versioni italiane di piani europei, oppure a volte sono dei piani un po' diciamo autonomi italiani, tutti quanti con dei nomi molto simili, tipo il piano banda ultralarga, oppure c'è il piano 1 gigabit, poi c'è il piano sanità connessa, poi c'è un piano che riguarda, se non sbaglio, specificamente le isole e le aree bianche, vabbè, insomma, diciamo c'è un tot di questi piani che hanno dei fondi diversi, e è difficilissimo capirci qualcosa. Fatto sta che sostanzialmente l'Italia ha una serie di obiettivi che si è data nel garantire la connettività interna. Alcuni di questi obiettivi sono più a ribasso a livello diciamo di qualità, per esempio il piano banda ultra larga, malgrado questo ultra roboante, semplicemente capita in continuazione così con i termini tecnici, che ognuno si inventa un termine migliore, dopo l'ultra larga faranno, non lo so, l'iperlarga o cose del genere, prima o poi esauriranno i sinonimi, ma il piano ultra larga, il piano banda ultra larga è quello un po' più a ribasso tra i piani per portare la banda, perché si definisce banda ultra larga quella superiore ai 30 megabit al secondo, ok? 30 megabit al secondo, che è comunque diciamo tendenzialmente un servizio decente, almeno per i requisiti attuali, ma sappiamo che poi il concetto è aumentare il consumo di questa merce che è la banda, e venderne sempre di più in modo sempre meno utile, almeno a livello relativo. E quindi diciamo questo è uno dei piani al riguardo. Poi ci sono vari altri piani, ad esempio quello di portare addirittura un gigabit al secondo, che è una tecnologia che richiede sostanzialmente di avere la fibra a casa, altrimenti non ci arrivate a un gigabit, mentre l'altra tecnologia è raggiungibile evidentemente anche con tecnologie leggermente più vecchie, quindi basta che la fibra arrivi vicino casa per arrivare a 30 megabit, ma anche a 100, e se siete con un po' di fortuna anche a 200, diciamo, per magari 200 non proprio veri, ma per averne 100 basta che la fibra vi arrivi quasi sotto casa, per averne 30 anche un pochino di meno può bastare, quindi diciamo la fibra deve almeno arrivare nel vostro comune, ecco, altrimenti non c'è verso che arrivate a 30 megabit al secondo. Ora naturalmente quali sono le aree più complicate in cui portare questa connettività? Beh, sono le aree montane e le isole. In entrambi i casi il punto che si verifica è che, sorpresa, il libero mercato non funziona, e quindi è noto che le aziende commerciali non hanno alcun interesse, hanno molto interesse commerciale a portare la fibra nelle grandi aree metropolitane, ma non ne hanno altrettanto nel portarla in posti dove ci vivono poche persone, e devi farti magari 20 chilometri di traccia per arrivare ad un paesino dove ci vivono 400 persone, di cui 100 sono anziane, e semplicemente non lo fai. A questo si può ricorrere in vari modi, alcuni sono che banalmente la stessa tecnica tecnica, quindi quella di portare comunque, di scavare una traccia molto lunga, la fai fare con i soldi dello Stato, e questo è uno degli obiettivi, dei metodi che si persegue con questo piano. L'altro è che usi delle altre tecnologie tendenzialmente senza fili, perché tutte quelle col filo alla fine sono equivalenti, alla fine devi sempre scavare una traccia. E ci sono poi altre strategie che sono invece senza filo, come il fixed wireless access, l'utilizzo anche eventualmente del 4G o magari anche del 5G, e la tecnologia satellitare. E già si intuiva il fatto che il governo italiano parlava di utilizzo di tecnologie satellitari, e un po' parlava della connessione di aree, diciamo, altrimenti difficili da collegare, quindi tipo paesi isolati, e un po' però alludeva a situazioni di gestione delle emergenze, per esempio terremoti. Cioè, eravamo così a commentare, se ricordo bene, durante quella puntata, che queste esigenze di protezione civile di terremoti volevano dire in realtà le esigenze di le esigenze militari. Perché sì, è vero, quando c'è un terremoto c'è un calo delle comunicazioni, e questo è molto, diciamo, è molto importante che sia risolto prima possibile, questo è vero, ma non è che poi c'è bisogno di fare chissà cosa per riuscire a risolvere questi problemi, perché diciamo le primissime infrastrutture, quelle, no, magari legate alla protezione civile, ai mezzi di soccorso, tendono ad avere le radio o altri sistemi che sono diciamo facilmente portabili nel giro di ore, comunque, no, diciamo mezzi che ti puoi portare, che hanno delle tecnologie da campo, e anche la tecnologia cellulare, diciamo, per quanto ovviamente non funziona all'inizio, ma nemmeno, cioè, in tutti i casi la devi riportare dopo un po', la tecnologia almeno più di base, almeno il poter fare le chiamate, riprende a funzionare, perché non è poi così complicato rimettere in piedi un sistema di celle. Evidentemente poi dipende dalla scala del disastro, però come dire, diciamo, non è impossibile, diciamo, no? che in genere, diciamo, ovviamente escludendo i cataclismi proprio di dimensione mai vista prima, in genere sono problemi che si è riusciti a fare, diciamo, se pensiamo ai terremoti più recenti in Italia, grosso modo le telefonate risultavano rallentate, ma c'erano, diciamo, dopo il terremoto all'Aquila il telefono grosso modo funzionava male, ma diciamo non si era isolati. E insomma, come dire, bene pensare di farlo meglio, ma è chiaro che se qualcuno sta pensando di mettere dei link ad alta banda e ci vuole dire che lo sta facendo nel caso di terremoti, la cosa risulta pochissimo credibile, e infatti evidentemente si inizia a parlare di esigenze militari in maniera sempre più sfacciata. Il primo però campo di sperimentazione, quello su cui sembra un po' più probabile che la cosa potrebbe concludersi, almeno a me appare così, riguarda una cosa specifica della Lombardia. La Lombardia si vorrebbe rivolgere a SpaceX, quindi a Elon Musk, con Starlink, per connettere al punto alcune delle sue aree che altrimenti non riuscirebbe a connettere, in questa maniera raggiungere gli obiettivi che si è prefissa riguardo al piano banda ultralarga. La distinzione che vi facevo prima, di cui ora potreste chiedervi se c'era davvero un'esigenza oppure no, un po' lo ha, nel senso che Starlink non fornisce connessione a 1 gigabit al secondo, e quindi non è efficace in nessuna maniera per raggiungere l'obiettivo, quello, no, del portare la connessione a 1 gigabit in posto dove non c'era, perché la connessione che fornisce è in genere intorno ai 200 megabit al secondo, quindi sufficiente per il piano banda ultralarga ma non per quell'altro. Quindi vediamo come il piano Starlink, tra l'altro anche qui risulta un palliativo che si potrebbe anche giocare, costosissimo per un obiettivo comunque civile, francamente non impossibile da raggiungere in altre maniere, ma diciamo tant'è. L'accordo di cui invece che meno penso, come dire, che più giustifichi lo scalpore che si è fatto, riguarda una trattativa che il governo italiano sta facendo per cifre ben più ingenti, quindi si parla di 1,5 miliardi di euro per l'utilizzo di questa tecnologia in senso esplicitamente militare. Ora da una qui, no, come dire, ci sono vari aspetti che proviamo a ripercorrere, a fare un po' di rassegna stampa. Innanzitutto notiamo che la cifra che si paventa è una cifra francamente altissima, questo viene sottolineato da molti altri analisti. Quando si parla di spese militari da una parte non ci stupisce, dall'altra forse non è l'aspetto centrale il fatto, come dire, che la fattura non sia al prezzo giusto, perché come dire, le spese militari andrebbero tagliate a prescindere per gli effetti negativi che hanno, anche se costassero zero, e ovviamente tanto a maggior ragione visto che non costano affatto zero. E nonostante questo, come dire, oltre a questo c'è anche l'opposizione interna, anche in seno a schieramenti comunque militaristi come quelli del Partito Democratico, quelli che vengono dal resto dell'Unione Europea, perché in realtà l'Unione Europea anche in questo si stava cercando di mettere in proprio con un proprio sistema di satelliti, come del resto aveva già fatto per quanto riguarda il GPS. Cioè, forse non tutti sanno che il GPS, sistema famoso di posizionamento, uno dei sistemi alle volte, come dire, che viene raccontato come più pericoloso, in realtà forse uno dei sistemi più innocui tra i tanti che si sono visti, nel senso che il GPS non è un sistema in grado di tracciarvi, è un sistema che vi dice la vostra posizione ma non la scopre la vostra posizione, perché gli oggetti GPS sono oggetti passivi, quindi scoprono la posizione da quello che i satelliti mandano, ma non sono nemmeno in grado di rispondere a quei messaggi, e quindi non sono localizzati. A loro volta il GPS, quindi il Global Positioning System, è un sistema nato dai militari statunitensi che lo operano sostanzialmente contemporaneamente in due versioni. Cioè c'è una parte civile che è aperta e che ha una precisione limitata, ma comunque diciamo più che valida per operazioni appunto civili, tipo quella dell'avere il navigatore stradale o dell'orientarsi in montagna, cose del genere. È una versione militare che invece ha precisioni molto molto più alte, e se non sbaglio sono precisioni che vanno ben sotto al metro, se mi ricordo bene, e quella parte è come dire, invece non ricordo se è criptata o che cacchio gli fanno, ma insomma è riservata agli utilizzi militari. Tra l'altro in genere è un fenomeno che si osserva il fatto che quando i conflitti aumentano il GPS diventa meno preciso. Questo è un fenomeno che si è sempre osservato, cioè anche quello civile ha una precisione che evidentemente è un po' manipolabile, o almeno questo è quello che si è sempre detto che si osservava, sempre nell'ambito dell'utilizzabilità, ma la precisione si è sempre detto che andava a peggiorare in base alle, o a migliorare in base alle esigenze dell'esercito statunitense. Ora, questo sistema, siccome appunto è un sistema che dal punto di vista militare avvantaggia molto l'esercito statunitense, perché con quella precisione è utilizzabile soltanto da loro, la maggior parte degli altri blocchi si sono fatti il loro sistema. Se l'è fatto la Cina, se l'è fatto la Russia e se l'è fatto anche l'Unione Europea, che l'ha chiamato Galileo. Quindi l'Unione Europea già opera una sua flotta di satelliti con questo sistema, che è parecchio più recente del GPS, e quindi penso, da come se lo vendevano, che di principio utilizzava, come dire, aveva anche caratteristiche migliori, non lo so se è vero, ma diciamo di sì. E quindi già opera una sua flotta di satelliti, che però sono satelliti ben diversi dai satelliti di internet, perché diciamo sostanzialmente i satelliti che operano il GPS sono un sistema per quanto sofisticato da vari punti di vista, ma a livello di dati scambiati se ne scambiano molto pochi, cioè di fatto ti mandano delle informazioni molto semplici che sempentano degli orologi molto precisi tra di loro, e poi usano una serie di effetti relativistici dal che tu puoi capire la tua posizione, anche la tua altitudine nello spazio, quindi diciamo la tua posizione in tre coordinate nello spazio. Dunque questo sistema di satelliti, però, come dicevamo, non è affatto la stessa cosa dell'avere Starlink, che non a caso è una tecnologia successiva, perché le tecnologie diciamo satellitari di bassa orbita sono tecnologie più nuove. Infatti l'intrasatellitare c'è da parecchio tempo, ma si basa su sistemi geostazionari, quindi grosso modo tu hai dei satelliti che stanno fermi sopra di te, stanno lì tutto il tempo, e quindi tu ci puoi comunicare, diciamo tutto quanto si capisce che è abbastanza più semplice, grosso modo come funzionano, che i satelliti lì sopra non fanno altro che rimandare i segnali che gli vengono da terra ovviamente, e quindi diciamo che triangolano tra voi e un punto noto. Quindi da una parte c'è una grossa antenna che parla con un satellite che poi parla con voi e con, no, magari migliaia di altre antenne in giro all'interno della zona di mondo che quel satellite vede, che in genere è grandina ma non troppo. Quindi magari in genere uno di quei satelliti vede, che ne so, magari tipo, se quelli che vedono l'Italia vedono anche magari buona parte del bacino mediterraneo, ecco, no? una dimensione del genere. Questi satelliti funzionano sufficientemente bene ma hanno prestazioni inferiori, non arrivano in genere alla soglia dei 30 megabit al secondo, che anzi gli sembra quasi cuscita addosso per non essere raggiunta. In genere raggiungono decentemente i 20 megabit al secondo con latenze un pochino alte, il che è, diciamo, un'esperienza strana, perché, diciamo, la banda non è particolarmente bassa. 20 megabit al secondo è ancora ragionevole per la maggior parte delle esperienze di internet, tendono ad avere un upload basso, questo sì, ma un download alto, quindi, diciamo, è facile fruire di contenuti, un po' più complicato fare cose tipo una videochiamata, che mi sa che ci sta stretta il nostro mandare l'immagine, mandare la voce non c'è problema invece, però, diciamo, offrono di fatto delle prestazioni inferiori, quindi una latenza un po' più alta, una banda sicuramente nettamente minore. Nella tecnologia, come dire, il punto lì è proprio la distanza, cioè se tu un satellite lo metti in alto, comunque l'onda ci mette un sacco, perché è vero che la luce va molto veloce, però non è che è infinitamente veloce, e questo non può che condizionare la latenza dei segnali che ci passano. E quindi, diciamo, la soluzione tra virgolette è quella di mettere i satelliti a bassa quota. Se però li metti a bassa quota non sono più geostazionari, quindi si muovono in continuazione. Se si muovono in continuazione vuol dire che tu non parli sempre con lo stesso, ma che devono avere delle comunicazioni tra di loro con cui si passano i messaggi, e questo complica di molto il sistema da vari punti di vista. Servono molto più satelliti, perché se li metti in basso vedono una parte di mondo più piccola, quindi ne servono tantissimi di satelliti a quel punto e non diciamo e non pochi. Serve una tecnologia anche di cooperazione tra i satelliti molto più sofisticata per offrire delle prestazioni più alte, che però non sono particolarmente interessanti francamente nella maggior parte dei scenari reali. Cioè, se la questione vostra è che avete un tal comune o una frazione di un comune che sta sul cucuzzolo, e lì, quindi, che ne so, c'è un ufficio magari della sanità locale, o un ufficio, no, di un qualsiasi, no, cioè lo sportello del comune a cui voi volete andare per fare alcune pratiche, ma se lì l'internet praticamente non funziona, quelli non sono in grado di offrirvi un servizio alla cittadinanza. Ora, da questo punto di vista, questo tipo di tecnologia satellitare, cioè quella vecchia per così dire, in realtà va benissimo, benché non rientri nei piani, e questa è la meraviglia della burocrazia che sostituisce i problemi concreti con dei numeri un po' fini a se stessi, come appunto quello di dire un gigabit al secondo dappertutto. E quindi invece quello che vediamo è l'utilizzo di Starlink in due sensi diversi: uno più civile, ma come dire francamente sproporzionato rispetto alle esigenze, e l'altro invece in senso militare. Il tutto mentre, come dicevo, l'Unione Europea si stava facendo la sua stessa infrastruttura militare, cosa che dà un senso ulteriore, questo lo dico naturalmente non nel dire che l'Italia dovrebbe partecipare agli sforzi bellici congiunti dell'Unione Europea invece che allinearsi con quelli statunitensi o forse anche personalistici di Musk, perché anche su questo due cose vanno dette, per dire che questo fa capire un po' il posizionamento strategico della mossa italiana, che in parte va proprio a sabotare questo piano europeo di armamento anche dal punto di vista infrastrutturale, direi non in prospettiva antimilitarista purtroppo, però lo va a sabotare perché ovviamente è un piano comunque lungo che richiederà parecchi anni per funzionare, sicuramente molti soldi, e di cui i paesi europei sono quindi sia i finanziatori e sviluppatori che poi diciamo tra virgolette i clienti. Evidentemente appena si sfila uno il sistema inizia un pochino più a scricchiolare, quindi tutto fa pensare che questa mossa sarà proprio richiesta a tavolino da Musk per rimandare alle calende greche il sistema europeo. Vedremo se questa mossa funzionerà, non ci sarebbe tanto da dubitarne. E diciamo, ricordo anche che l'affidamento di questo tipo di infrastrutture, in questo caso militari ma anche nel privato, non è esente da conseguenze. Se ne è parlato tanto per quanto riguardava KKR E secondo me se ne è parlato anche forse un po' troppo, no? È stata anche la questione che abbiamo posto, cioè la privatizzazione ha sicuramente molti effetti negativi, ma Telecom era già privata. Dal punto di vista della sovranità non è detto che la situazione sia così critica come a volte si è espresso. L'utilizzo di Starlink invece, se dovesse allargarsi come dire, non solo al militare ma magari anche sempre più a servizi diciamo magari anche interni alla cittadinanza, quello sì invece sappiamo che si tratterebbe di un sistema di lock molto forte. Cioè, che cosa intendo? Che comunque, per quanto vuoi, la fibra sta per terra e più o meno chi controlla, no, come dire, se hai il controllo del territorio la fibra poi è più o meno la tua. Poi questo non ci può far pensare che le istituzioni siano impermeabili al potere delle aziende, però diciamo che almeno è un braccio di ferro che si può fare. Quando invece il servizio è tutto quanto nello spazio, si hanno ben poche leve, no, per trattare con un'azienda che ti vuole per esempio imporre dei prezzi molto alti. Cioè, non è che gli puoi dire allora ti faccio delle, no, delle misure finanziarie negative. Quelli stanno residenti in un altro paese, le infrastrutture non sono nel tuo controllo, quindi non è che gli puoi sequestrare i satelliti molto facilmente, e quindi si capisce che non c'è molto margine. Musk, diciamo, di mosse spregiudicate da questo punto di vista le ha fatte persino nei confronti degli stessi interessi statunitensi. Del resto non è che sia particolarmente segreto la sua simpatia per Putin, quando a settembre 2023, in una proclama praticamente antimilitarista, anche qui ha preso finalmente una posizione contro questa immane strage e aveva detto, vediamo un po', eccola qui: se avessi acconsentito alla richiesta dell'esercito ucraino, allora SpaceX sarebbe stata esplicitamente complice in un grande atto di guerra e in una escalation del conflitto. E quindi i civili, i bambini stanno venendo uccisi. Insomma, lui si è dovuto opporre a tutto questo perché, diciamo qui, il fatto era che l'esercito ucraino, che si è affidato in buona parte a SpaceX, che all'inizio gli è stato dato gratuitamente e poi dopo invece gli è stato fatto pagare a caro prezzo, anche se non caro quanto verrebbe fatto pagare all'Italia, voleva utilizzare questo sistema anche all'interno di un'operazione militare contro la flotta russa. E Musk ha disattivato i satelliti che erano in quella zona proprio con l'intento esplicito di impedire questo tipo di attacco. Ora, tra il governo ucraino, il governo russo e Elon Musk, il meglio, diciamo, che si fa attendere, quindi fatico ad esprimermi a favore dell'uno o dell'altro, ma questo ci fa capire molto bene che cosa vuol dire, no, affidare le infrastrutture a personaggi del genere, che avendo la loro posizione di straricchi, no, non nascondono di voler proiettare questa ricchezza anche nella capacità di influire in maniera molto diretta nella situazione geopolitica mondiale. Ho parlato davvero tanto e quindi andiamo con un altro po' di musica, torneremo dopo per alcune notizie più brevi ma che mi sembravano anch'esse da non dimenticare per la puntata di oggi, e questo è Sakamoto.